E un cordiale buongiorno anche da parte mia con Controcorrente. Rimane, come detto da Isabella Visetti, con noi Luca Steinmann, perché parliamo della Russia. Chi sta con la Russia? Quali sono i paesi che stanno aiutando Putin ad uscire dall'isolamento economico? La paura o il terrore anche di un attacco nucleare? Questo è un altro discorso, ma c'è, molto presente. Non si rimane mai indifferenti di fronte a queste notizie e ad una situazione di continue tensioni e incognite anche sul fronte delle armi atomiche. Voi come reagite? Quali sono gli scenari della guerra dopo i ricatti e le ennesime minacce nucleari della Russia? Dunque parliamo della guerra, e da tanto tempo che non ne parliamo, perlomeno a Controcorrente, e quindi vogliamo oggi concentrarci sul conflitto in Ucraina, soprattutto con le vostre opinioni allo 0848 030808 per chiamarci con la vostra viva voce, oppure ci potete scrivere via WhatsApp allo 076 321 1113. Luca Steinmann, buongiorno anche da parte mia.
Buongiorno.
Allora, l'abbiamo sentita raccontarsi, la sua lunga esperienza, una testimonianza davvero molto interessante. Andiamo più sull'attualità, su quelli che sono oggi i paesi, si può dire, alleati della Russia?
Alleati di comodo, possiamo dire, nel senso che io penso che la maggior parte dei paesi che in questo momento hanno un rapporto, hanno un rapporto innanzitutto con la Russia, lo facciano guardando i propri interessi. Pensiamo alla Cina, che, a cui serve la Russia in funzione di eventuali futuri confronti tra la Cina stessa e gli Stati Uniti d'America. Pensiamo all'Azerbaigian, appunto, ripeto, sono appena stato nel Caucaso meridionale, Azerbaigian che acquista massicciamente gli idrocarburi russi che Mosca non può più vendere all'Europa, diventando quindi un suo partner strategico. In fin dei conti, dopo 13 mesi, dopo un anno e qualcosa di guerra, va riconosciuto che la posizione della Russia si è nettamente indebolita dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista dei suoi rapporti internazionali. Certo, non c'è stato un crollo totale della sua economia, che anzi rimane piuttosto stabile, ma sarebbe sbagliato dire che la posizione della Russia sia forte tanto quanto lo fosse prima del 24 febbraio 2022.
Quindi lei parla di alleati di comodo. Va detto, va ricordato che la Russia non accetta di perdere la propria sfera di influenza sugli stati dell'ex Unione Sovietica e giustifica così l'invasione militare dell'Ucraina come un'azione in difesa delle repubbliche del Donbass e della Crimea. L'intenzione di Putin è proprio quella di assicurarsi degli stati cuscinetti che possano proteggerlo dalla presenza della NATO lungo i suoi confini. Quindi c'è questa continua ricerca, questo continuo guardare a degli stati che in un certo senso potrebbero subire ancora l'influenza di quella che una volta era l'Unione Sovietica.
Assolutamente sì, ed è per questo che Putin ha lanciato questa invasione, che non a caso inizialmente e tuttora anche aveva chiamato operazione militare speciale, che doveva essere appunto un'operazione che fosse di fatto un putsch. I soldati russi dovevano marciare su Kiev, dovevano destituire Zelensky e imporre e instaurare a Kiev una giunta filorussa che ponesse fine ad ogni ambizione ucraina di entrare nella NATO. Doveva essere appunto una rapida operazione militare, siamo qui a 13 mesi dal suo inizio ancora a parlarne senza vedere alcuna fine, evidentemente per la Russia non è andata come aveva pronosticato.
Rimane la Bielorussia, che garantisce, diciamo così, un appoggio perlomeno logistico, e poi ci sono dei silenzi piuttosto ambigui da parte dell'Armenia, del Kazakistan e del Kirghizistan.
Assolutamente sì, e nel caso dell'Armenia, per esempio, la situazione è molto negativa per la Russia, perché l'Armenia sta per subire ci sono buone possibilità che subisca un attacco militare da parte del suo vicino, l'Azerbaigian, per il territorio conteso del Nagorno-Karabakh e non solo, anche per altre regioni. E in questo caso la Russia deve scegliere chi sostenere in questa crisi tra Armenia e Azerbaigian. Dicevamo prima che Baku, l'Azerbaigian, è diventato un partner troppo importante e quindi inevitabilmente la Russia si sta schierando maggiormente dalla parte dell'Azerbaigian rispetto che quello dell'Armenia, e questo significa privarsi in qualche modo di uno Stato, appunto l'Armenia, che invece avrebbe potuto sostenere la Russia maggiormente.
E la Bielorussia sembra la più nostalgica.
La Bielorussia fa parte nei disegni di una certa narrazione russa e narrazione imperiale russa che Putin ha fatto proprio negli ultimi anni, di fatto di uno spazio di lingua e cultura russa che Mosca punta a integrare sempre di più all'interno del proprio Stato, all'interno della propria area imperiale di fatto. Stessa ambizione vale da parte russa nei confronti dell'Ucraina, dove però le resistenze sono evidentemente molto più forti dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista di ampie fette di popolazione che non vogliono vivere sotto la Russia.
Guardando invece più lontano, la Cina e l'India, oggi a oltre un anno dalla guerra, come si sono posizionate, come potrebbero ancora cambiare gli scenari con i loro interventi, più o meno a favore della Russia?
Dunque, la posizione cinese e quella indiana sono posizioni diverse, ma che puntano entrambe a mantenere rapporti sia con l'Occidente che con la Russia. Tutto dipenderà da quanto si alzeranno, soprattutto nel caso della Cina, i livelli di conflittualità o di scontro tra Occidente, tra Stati Uniti e la Cina stessa, e in base a ciò potremo capire effettivamente quanto appunto i cinesi vorranno supportare i russi. Certamente però dobbiamo di nuovo sottolinearlo, si tratta di alleanze di comodo, di matrimoni di interesse. La Cina ha sicuramente tutto l'interesse a perseguire i propri interessi nazionali e in questo momento evidentemente anche a provare a porsi come mediatore tra Occidente e Russia, sta provando a farlo, evidentemente le sue posizioni non sono sempre accettate da entrambe le parti, in particolare da quella occidentale, però è l'unico paese che in questo momento si stia concretamente cercando di ritagliare una posizione di mediatore.
Chi è più tranquillo e diciamo anche più sicuro che sono alleanze di comodo, l'Ucraina o la stessa Russia?
Ma dunque l'Ucraina può garantirsi adesso un forte sostegno da parte dell'Occidente e quindi da parte dei paesi europei, e in questo caso mi sembra proprio che l'Ucraina possa stare piuttosto tranquilla, nonostante vi siano fette di popolazione di paesi occidentali che siano contro l'invio di armi.
Ecco, ma io intendevo, Luca Steinman, l'Ucraina è tranquilla anche, o potrebbe essere tranquilla anche perché sa che l'India e la Cina, tutto sommato, non si metteranno mai definitivamente con la Russia.
Sì, questo è molto difficile da prevedere. Sicuramente l'Ucraina ha l'interesse nel mantenere rapporti con l'India e con la Cina, anche per esercitare su di loro pressioni perché non si avvicinino troppo alla Russia. Notizia di oggi, per esempio, che Zelensky ha invitato il suo omologo cinese a Kiev a parlare con lui.
Ad un colloquio.
Esattamente, si tratta di un passo che non c'era ancora stato durante questa guerra, ovvero che l'Ucraina accetti di dialogare e di verosimilmente di parlare anche di possibili negoziati con una potenza, quella cinese, che non sta mollando, almeno in questo momento, la Russia. Prima di oggi questo passo non c'era mai stato.
Dobbiamo anche dire che sullo sfondo cresce lo scontento fra i soldati russi, notizia dei giorni scorsi, Kiev sta ricevendo comunque i carri armati occidentali, quindi potrà sfruttarli, questi blindati occidentali forniti negli ultimi giorni, e poi però c'è la questione della Bielorussia, lo dicevo prima, la base logistica che, diciamo così, ha preoccupato e inquietato l'Ucraina, che ha detto che bisogna porre fine al ricatto nucleare. C'è sempre lo spettro nucleare comunque, che ruota attorno e dentro il conflitto.
C'è sempre lo spettro nucleare. Io ricordo quando, per esempio, sono entrato nella centrale nucleare di Zaporizhzhia nell'agosto scorso, come questa si trovasse davvero lungo la linea del fronte, ovvero controllata dai russi, ma con gli ucraini, l'esercito ucraino, che si trovavano e si trovano tuttora a circa 5 km di distanza dai reattori, al di là del fiume Dnipro, sul quale questi reattori si affacciano, e si trattava veramente, e si tratta veramente, di una linea di fronte a cielo aperto. Se per di più Putin minaccia ripetutamente, come ha fatto nel corso dei mesi, l'utilizzo di armi nucleari tattiche per in qualche modo impaurire il nemico, beh, questi sicuramente non sono segnali positivi, che non vuol dire che per forza che la Russia utilizzerà l'arma nucleare tattica, ma posso testimoniare che sul fronte russo, nel mondo russo, anche a livello di decisori importanti, c'è la seria presa in considerazione del fatto che l'arma nucleare si potrebbe utilizzare qualora necessaria. Ecco, in molti sono convinti che non si tratti soltanto di uno spauracchio.
Tanto che il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, l'altro giorno, domenica mi sembra, in un comunicato ha detto che l'Ucraina si aspetta un'azione efficace per contrastare il ricatto nucleare del Cremlino da parte di Regno Unito, Cina, Stati Uniti e Francia. Quindi ci si attende che si faccia qualcosa, ovviamente anche da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Assolutamente sì, e sottolineiamo un punto molto importante, ovvero che la gestione dell'energia nucleare non riguarda soltanto il piano strettamente bellico di questa guerra, ma anche quello strategico per quanto riguarda la gestione dell'elettricità e dei rifornimenti appunto elettrici di del territorio ucraino, e non solo di quello. A che cosa mi sto riferendo? Se torniamo per esempio a prendere in considerazione la centrale nucleare di Zaporizhzhia, beh, vediamo come questa sia fondamentale per rifornire di elettricità gran parte dell'Ucraina. Circa un quinto dell'energia ucraina viene appunto prodotta all'interno di quella base. Ci sono altre infrastrutture critiche, per esempio la diga di Novohakovka, non lontana dalla stessa Zaporizhzhia, che sono fondamentali per rifornire di acqua e di elettricità la Crimea, per esempio. E quindi interventi esterni di potenze non coinvolte direttamente in questa guerra, come appunto Cina, Stati Uniti e Gran Bretagna, in merito alla questione nucleare, potrebbero avere conseguenze non soltanto per quanto riguarda il campo di battaglia strettamente parlando, ma anche i fornimenti energetici di determinati territori, e questo poi ha impatti sulla guerra che non sono da sottovalutare.
Luca Steinmann, in chiusura, in un minuto, lei ha detto che è stato nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Quanta paura c'è fra i soldati russi che le cose possano sfuggire di mano? Quanto è in bilico la situazione? Quanto è pericolosa?
Io ho l'impressione che questa guerra venga vissuta dai soldati russi come apocalittica, come una guerra che sta segnando un punto di non ritorno, segna il fatto che i rapporti tra la Russia, i russi e il resto del mondo non saranno più come lo erano precedentemente, e quindi ci si aspetta di tutto, anche le opzioni peggiori. Quindi grandi disastri umanitari, ambientali, sconfitte militari, morte, stragi, distruzioni e anche potenzialmente catastrofi nucleari. A dire il vero però, parlando con soldati e cittadini che abitano intorno oppure che operano intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, e chiedendo loro: non avete paura della crisi nucleare? Molto spesso questi mi hanno risposto: a noi piovono in testa tutti i giorni bombe e missili, quindi abbiamo adesso altri problemi. Il problema nucleare è un problema è un potenziale problema che riguarda tutto il mondo, ma nel nostro caso specifico dobbiamo metterci al riparo dalle bombe e dei missili che piovono appunto tutti i giorni, o quasi.
Luca Steinmann, grazie mille per essere stato con noi, prima a Mille Voci e poi a Controcorrente. Lei ha raccontato la sua professione di reporter di guerra, i suoi mesi sul fronte russo, e poi abbiamo così parlato, ci siamo soffermati sulla stretta attualità, l'attualità di queste settimane. Buona giornata e grazie.
Grazie di cuore.
La seconda parte di Controcorrente, a voi tutte e voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Rieccoci dunque a riparlare di Russia, di Ucraina, del conflitto. È da tanto tempo che a Controcorrente non affrontiamo l'argomento. Ora andiamo sulla paura o il terrore di un attacco nucleare. Non si rimane mai indifferenti di fronte alle notizie che ci arrivano, a scadenze molto regolari, e ad una situazione di continue tensioni ed incognite anche sul fronte delle armi atomiche. Vi chiedo voi come reagite di fronte a queste notizie, quali sono poi gli scenari della guerra dopo i ricatti e le ennesime minacce nucleari della Russia, qual è la vostra idea, qual è la vostra opinione. Vi aspetto come tutti i giorni allo 076 321 11 13, che è il nostro numero di WhatsApp, oppure ci potete chiamare, ci potete raccontare, potete esprimere anche la vostra idea, la vostra opinione allo 08 48 03 08 08, come sempre via telefono allo 08 48 03 08 08, oppure via WhatsApp allo 076 321 11 13. Soprattutto ci concentriamo oggi sulla paura di un attacco nucleare, il terrore, l'inquietudine da queste notizie che a scadenze regolari ci arrivano e sono minacce che non possono lasciarci davvero indifferenti. E questo è il tema di Controcorrente. Abbiamo introdotto prima l'argomento con Luca Steinmann, che è stato dapprima ospite di Mille Voci di Isabella Visetti, ha raccontato la sua professione di reporter di guerra e i suoi mesi sul fronte russo. Abbiamo fatto il punto sul conflitto. E ora, dopo aver fatto il punto sul conflitto, soprattutto su quanto sta facendo, su quanto si sta, diciamo, muovendo sul fronte russo, andiamo sulle minacce nucleari, sulla paura o il terrore di un attacco nucleare. Abbiamo parlato anche con Steinmann della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lui ci è stato, è entrato, ci ha raccontato, l'avete sentito nel quarto d'ora introduttivo di Controcorrente. E ora voglio sentire voi, proprio la vostra reazione di fronte alle notizie di un possibile attacco nucleare. Notizie che ci arrivano regolarmente, che ci sono arrivate. Qualcuno dice probabilmente hanno meno effetto, hanno meno peso oggi, ci siamo quasi così assuefatti a questo tipo di informazioni e quindi ci fa un po' meno paura, ma l'inquietudine e il terrore deve rimanere, perché si vive comunque in una situazione davvero di costante equilibrio fra la speranza che non succeda niente e la possibilità, seppur magari remota, che qualcosa potrebbe succedere. Mario, buongiorno, benvenuto.
Salve, buongiorno. Volevo solo dire che secondo me bisognerebbe smettere di pompare l'Ucraina con le armi, perché non porta a nulla. Bisognerebbe finire di fare le sfilate a Kiev, perché alla fine bisogna andare a parlare con Putin. È inutile mandare armi, allungare la guerra, la sofferenza delle persone, avere paura che una bomba arrivi sulla centrale nucleare a Zaporizhzhia, avere paura di attacchi nucleari. Cioè, io non capisco a cosa porta mandare le armi inutilmente in Ucraina, per difendersi da che cosa?
Mario,
la Russia, se vuole, in due secondi la fa finita, volendo.
Questo non lo so, però Mario, lei dice andare a parlare con Putin. Lei crede che sia facile andare a parlare con Putin?
No, certo che non è facile, però una soluzione si dovrà pur trovare anche con lui, perché è inutile andare a Kiev, andare a salutare il presidente ucraino, adesso non mi viene neanche il nome, perché alla fine chi deve far smettere o chi può far smettere la guerra è Putin. Cioè, io non lo so a che cosa serve andare lì, tutti questi politici si fanno vedere a Kiev, a fianco al presidente ucraino, quando alla fine bisogna andare a parlare e cercare almeno parlare con Putin, magari con l'aiuto dei cinesi o dei turchi, io non lo so, non sono un politico, però a me sinceramente vivere nell'angoscia i prossimi 10 anni non è che ho tanta voglia.
Ho capito, grazie Mario per la sua grazie, opinione, buona giornata e buon ascolto di Rete 1, ma siamo anche sulla 2, quindi siamo sia in radio sia in TV, ci potete anche guardare in televisione. Renzo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, senta, io non mi voglio ripetere, perché il signor Mario qui ha detto praticamente quello che penso io. Ecco, volevo solo dire una cosa, io non ho paura della bomba, nuovo dell'atomica, perché ho 74 anni, è come dire se avessi paura della morte. La morte può arrivare domani, per me può arrivare fra 10 anni. Ecco, però io dico che se uno sgancia una bomba, anche una testata, come dicono, come si dice, non strategica, quella è una testata, sì, una piccola testata, è la fine. Sicuramente è la fine dell'umanità, perché gli altri non staranno a guardare e ci sarà uno scambio di atomiche, finita per tutti. E volevo dire anche una cosa, io sono convinto che parlare con Putin, cioè il Putin, praticamente adesso io penso che forse non è pazzo, però è quell'uomo che si mette al posto, praticamente un messia come era Hitler, no? Lui ha deciso di fare questa cosa, lui ci tiene la Russia, sarà nazionalista, ma lui lo fa per il suo potere, per il suo orgoglio, perché non penso che la popolazione sia d'accordo con lui. Deve
dubito,
essere d'accordo per forza.
Dubito fortemente. Grazie Renzo, buona giornata.
Sa cosa spero? Che Putin venga ucciso dai suoi. L'unica soluzione è quella. Sono i russi che devono eliminare Putin, non altri.
Grazie Renzo, buona giornata.
Grazie,
Mauro,
lei.
Buongiorno. Grazie. Benvenuto anche a Mauro.
Sì, buongiorno. Senta, io vorrei solo far rilevare che gli unici sino ad ora che hanno usato l'arma atomica sono gli americani. E questo presidente americano a me fa paura. Gli unici che hanno sganciato due bombe atomiche su due città civili sono gli americani.
Lei quindi non teme che la Russia potrebbe usare le armi atomiche? Perché questa è la domanda. I ricatti ci sono e li vediamo, li sentiamo. Sullo sfondo del conflitto fra la Russia e l'Ucraina c'è anche questa minaccia continua di usare le armi nucleari.
Sì, esatto, temo che la Russia possa usare le armi nucleari, ma bisogna vedere in che condizioni viene messa, se viene messa alle strette è chiaro che useranno le armi atomiche.
Grazie, buona giornata.
Ma questo dipende dagli americani.
Va bene, grazie mille, buona giornata anche a Mauro. Salvatore, benvenuto anche a lei. Qual è la sua opinione in merito alla paura, al terrore di un attacco nucleare? Secondo lei è un terrore che è giustificato, molto giustificato? C'è questa concreta possibilità?
La domanda che da porre è un'altra, buongiorno.
Buongiorno.
È un'altra. Come mai a decidere di smettere il conflitto devono essere degli americani? Cioè, io ricordo, ci sono dei video in giro, quando è successo il 2014 ci doveva essere lì un senatore americano a dire l'Europa l'appoggerà all'Ucraina, perché se io non ho le armi non faccio guerra a uno che non c'è nessuna possibilità di vincere. Quindi questa guerra finirà quando gli americani lo decideranno, non è che sta lì a discutere, tergiversare e a portare sì e mai e no così. Se io inizio una guerra e ho le mie armi, so che posso vincere la guerra con le mie armi, non con la promessa che l'Europa le starà vicina e l'America si tireranno fuori. Perché quella guerra qui è un disegno partito da lontano per distruggere l'Europa e ci stanno riuscendo. Per me così, la guerra finisce quando lo decide l'America. Punto e basta.
Grazie, buona giornata. Lorenzo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto mi fa piacere che la trasmissione forse non sta andando come vi aspettavate, anche perché sia la radio svizzera che la televisione, voi un contraddittorio con chi la pensa in modo diverso dal pecorame che gira in tutta Europa, probabilmente a voi dà fastidio.
Alta, la fermo, l'abbiamo sempre fatto, lo facciamo in molte trasmissioni, il contraddittorio, la trasmissione controcorrente invece lascia la possibilità al pubblico, alle ascoltatrici e agli ascoltatori o alle telespettatrici e telespettatori di intervenire e ognuno dice la sua opinione, non c'è nessun filtro e nessun tentativo di censura, continui.
Assolutamente, assolutamente, di questo ve ne do atto, però capisce, io adesso quanto tempo ho? 20 secondi per poter dire la mia opinione?
Beh, insomma, non può fare un trattato, mi capisco. Luca.
Ecco, no, non posso fare un trattato, quello assolutamente no, quindi concentro tutto e sarò breve. Innanzitutto, questa guerra è iniziata nel 2014, qua tutti fanno finta di niente. Nel 2014 l'Ucraina ha costantemente, ripetutamente e quotidianamente bombardato il proprio paese solo perché c'erano nel Donbass, per esempio, tanto per fare un nome semplice che tutti si ricordano, i filorussi.
Però Lorenzo, quindi, mi scusi Lorenzo.
Lasci finire,
no, alto un attimo. No, però un altro. Lo devo imporre perché io ho fatto una domanda sulle armi nucleari. Se lei mi rifà la storia, secondo lei, secondo la sua opinione, io ho chiesto una domanda molto precisa per evitare appunto interventi troppo lunghi di trattati sociologici, di politica internazionale, eccetera, eccetera. La mia domanda è chiara, molto chiara: la paura o il terrore di un attacco, nucleare? Allora, lei ha paura? Teme?
Fare questo, perché gli inglesi, io non ho paura, e sa cosa succede se dovesse Putin sganciare una bomba nucleare in Ucraina? Sa cosa succede? Assolutamente niente. Sia l'Europa che l'America starebbero a guardare la bella luce che si crea, punto e basta. Non farebbero assolutamente nulla. E vi ricordo che i primi a provocare sono per esempio gli inglesi, dove dicono benissimo, adesso noi manderemo proiettili ad un uranio impoverito. Invece di creare delle situazioni dove si porta alla pace, grazie all'ipocrisia, dove si dice vogliamo la pace, ma si mandano armi, gli inglesi dichiarano di mandare proiettili a uranio impoverito, si crea sempre di più una situazione dove Putin o la Russia arriverà ad un'escalation invece di portare ad una soluzione. Ma questo per cosa? Per poter giustificare le migliaia di basi NATO che abbiamo in Europa, che nulla servono perché con la Russia non c'era assolutamente nessun tipo di guerra fredda, anzi ci forniva il petrolio, il gas, le materie prime, quindi la Russia era un partner affidabilissimo. Ma questo non andava bene agli americani, perché non avrebbero più la giustificazione di avere centinaia, se non migliaia, di basi russe, di basi NATO in Europa. Ricordo che la NATO non è un'alleanza, o perlomeno era nata come un'alleanza. Poi invece è stata la stessa NATO che è andata per esempio a bombardare la Jugoslavia, creando centinaia di migliaia di morti e senza nemmeno una risoluzione NATO.
Bene, Lorenzo, grazie, ha espresso la sua opinione. Lei in sintesi, Lorenzo, in sintesi dice: non ho paura di un attacco nucleare. Probabilmente arriverà, ma non ha paura. Questa è la sua risposta alla mia domanda.
Non unilaterale, esatto.
Grazie.
Non succederebbe nulla.
Grazie. Buona giornata, è stato preciso. Buona giornata, arrivederci. Gianni, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io sono d'accordo con Lorenzo. Tutto perché per conto mio Putin non è così pazzo come è stato detto. Putin è una persona intelligente che si è solo difesa, no? Ha solo difeso delle persone che la pensano come loro e si sta difendendo dall'invasione della NATO verso i suoi territori.
No, ma è Putin che ha invaso però,
No, sì, però lì
è Putin che ha invaso, non dobbiamo confondere le acque, non dobbiamo confondere la situazione.
Ha invaso perché la NATO continua a far pressione sui territori confinanti per farli aderire alla NATO, quando invece c'era un patto che la Russia doveva avere un cuscinetto di nazioni neutrali, tipo la Bielorussia, l'Ucraina e quelle confinanti. Invece la NATO non ha rispettato e non sta rispettando questi patti.
Ma al di là della NATO, lei teme un attacco nucleare russo?
No,
questa è la domanda. Non lo teme?
Non credo che sia così pazzo da scatenare una guerra nucleare, Putin.
Lei dice di no.
Non è così pazzo, è una persona molto intelligente e andrebbe ascoltata un po' di più. E sono gli americani che stanno invadendo il mondo.
Grazie Gianni, grazie, buona giornata. Bruno, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, ho paura del nucleare, ma vi assicuro che dopo Putin è ancora molto incerto e mi fa paura anche peggio.
In che senso, scusi, non ho capito.
Ho detto che il nucleare, se la Russia mette bombe sulla centrale, mi fa paura. Ma se cade Putin, Non sappiamo chi viene dopo e la Russia non è una situazione stabile. Giustamente perché è continuamente instabile, ci sarà un'altra persona che di nuovo avremo dei grandi problemi all'80%, perché chi prenderà il potere sarà un altro con delle idee opposte che magari continuano la guerra di nuovo.
Quindi potrebbe essere peggio. Grazie mille. Vi state esprimendo allo 0848030808. Tante opinioni, tanti commenti, ma è controcorrente. Claudio Lemircan, tra poco la consulenza, dopo il radiogiornale arrivo con gli altri ascoltatori.
Buongiorno a tutti. Oggi ci alleniamo per andare ad allenarci all'aperto. Sembra un paradosso, ma ora che si comincia a uscire a fare sport bisogna fare attenzione a non farsi male. Ci sono delle cose da sapere. Una preparazione per evitare gli infortuni, perché fare esercizio fisico all'aperto non è come farlo in palestra. Ci spiegherà tutto Dania Santini, fisioterapista sportiva del Centro dello Sport di Ars Medica. Vi aspetto.
Grazie Claudia Lemircan, io aspetto gli ascoltatori allo 076 321 1113 via WhatsApp con i messaggi oppure in diretta allo 0848 030808. C'è Maura, buongiorno.
Buongiorno, io faccio domande, non voglio dire niente. Io le domando i nomi dei giornalisti che sono contrari al mainstream, invitati regolarmente a spiegare le cose. Nessuno, le dico io, nessuno. E questo ne dice già tanto.
Scusi, ma abbiamo ospitato per un'ora un giornalista, un inviato, Luca Steinman, che ha appena pubblicato un libro che narra la sua esperienza sul fronte russo, il fronte russo, la guerra in Ucraina, raccontata dall'inviato fra i soldati di Putin. Quindi capita male oggi, Maura. Grazie e buona giornata. Andiamo con Alessandro. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Guardi, dottor Bozzani, io più che paura ho una consapevolezza di un attacco nucleare. Quando c'è di mezzo le vite bisogna prendere tutte le considerazioni del caso. Le consiglio alla Svizzera di rimanere neutrale, perché sentire i leoni che hanno commentato finora, dovesse la Svizzera avere un attacco, si venderebbero la madre piuttosto che difendere.
Grazie Alessandro. Buona giornata, c'è un aggiornamento di Via Swiss che ci viene letto, suppongo, da Bien. No, devo leggerlo io, non lo so cosa c'è, non lo vedo. C'è un contromano dove? Chiedo alla regia di dirmi in cuffia dove c'è un contromano, purtroppo non lo vedo sul mio monitor. Allora, A13, autostrada tra Coira e Sargans. C'è un contromano, quindi state attenti, mi raccomando. Io purtroppo non vedo l'informazione sul mio monitor, ma c'è un contromano sulla 13. Mi raccomando, massima attenzione, massima prudenza, occhi ben aperti sul tratto autostradale tra Coira e Sargans. Coira e Sargans. Possiamo andare avanti, lo chiedo alla regia. Penso di sì, andiamo avanti. Allora c'è Fatmir. Fatmir, buongiorno.
Buongiorno, signor Bolzane. Allora le dico due cose. E si dice, nella storia si è sempre detto, la miglior difesa è l'attacco, cioè la Russia si è difesa invadendo l'Ucraina, è la mia opinione. E la seconda cosa che gli dico, in caso mai per nucleare lo userà Zelensky e non il Putin, perché non è nella cultura della Russia di buttare le bombe sui civili, almeno io lo so così.
Quindi lei dice che non c'è rischio, secondo lei la Russia non attaccherà, non userà le armi atomiche. Grazie, buona giornata. Claudio, buongiorno, benvenuto. Claudio, benvenuto, buongiorno, dica.
Semplicemente, no, che sulle centrali nucleari potrebbe essere solo un errore. E semplicemente perché se dovesse esserci un problema nucleare ce l'hanno anche in casa i russi, quindi io non penso che siano così stupidi di usare le armi, è solo un tantam per creare la paura e far sì di che gli altri non intervengano ancora, anche se stanno intervenendo molto. E in merito invece agli americani, che non sono un pro-americano, forse quel signore si dimentica che forse se non c'erano eravamo tutti russi o tutti nazisti.
Grazie, molto chiaro. È interessante perché si parla di armi atomiche, di armi nucleari e molte telefonate arrivano su Putin. Sì però, sì ma. No, parliamo della possibilità che Putin utilizzi delle armi atomiche. Minaccia, ricatta, questo è un dato di fatto, queste sono notizie, queste sono informazioni. Eppure c'è gente che tende a difendere e a sviare il discorso e ad uscire. Francesco, buongiorno, benvenuto.
Ecco, buongiorno Antonio. Allora, ascolti, Putin ha cercato per 8 anni di trovare una soluzione diplomatica contro il genocidio, perché di questo si tratta, si è trattato, perpetrato dal governo dei nazisti ucraini nei confronti della popolazione russa del Donbass. Ha cercato per 8 anni ed è stato, mi scusi il termine, ma costantemente perculato. Allora, che cosa ci si può aspettare di prendendo per in giro il presidente di della più grande potenza nucleare che esiste al mondo? Allora, ha avuto una pazienza infinita ed è lui, avrebbe avuto ancora più pazienza se non fosse stata per l'opinione pubblica russa che l'ha spinto per Zyuganov e Zhirinovsky, che erano i presidenti dei due partiti di opposizione.
Francesco, mi scusi, lei ha paura di un attacco nucleare? La domanda
no,
è questa.
No, assolutamente. No.
Putin non userà le armi?
No.
E la centrale di Zaporizhia rimarrà sicura?
La centrale di Zaporizhia è in mano russa e quindi non è mai stata bombardata dai russi, ma è stata bombardata dagli ucraini, ovviamente.
Grazie, buona giornata. Gianfranco, buongiorno, benvenuto.
Caro Vulcani, io le do una risposta subito. Io non ho paura dell'atomica, perché non la getta sicuramente. Ma poi le voglio chiedere, ma stamattina ho sentito tanta gente che ha parlato pro Putin, ma vadano loro questi stratega. Sono così strateghi, vanno nel Russia a parlare con Putin, loro che sanno tutto, però sono qua.
Beh, è una riflessione che ci può stare, pertinente la sua, Gianfranco, ma noi lasciamo davvero la porta aperta a tutte, certo, e a tutti, e quindi giustamente a controcorrente, certo, intervengono
tutti.
Comunque
io non ho paura se buttano la perché non la buttano, perché se vado io, va anche lui.
Grazie Gianfranco, buona giornata. Poi ovviamente il mio ruolo è quello di pungolare, di fare delle domande, di così anche controbattere, perché la trasmissione è controcorrente e se il pensiero è unico sta a me in questo caso cercare di così portare il discorso anche su altri campi, su altri scenari, e soprattutto per oggi noi vogliamo concentrarci sull'utilizzo delle armi atomiche. Poi, per carità, rispetto per tutte le idee, per tutte le posizioni, però non è questa la sede per, diciamo, fare trattati di carattere bellico o politico. Dario, buongiorno, benvenuto. No, Davide, mi scusi.
Sì, buongiorno. Allora, io certo che ho paura di un attacco nucleare da parte di Putin, ci mancherebbe, secondo me lo farà, ma cosa in più mi fa paura è sentire i discorsi di stamattina, cioè su 10 telefonate, 9 pro Putin, cioè da gente che praticamente dice che il prepotente di turno ha il diritto di mettere le mani addosso a chiunque e bisogna dargliela vinta. Cioè siamo in una situazione veramente deleteria.
Paradossale, però Davide, le faccio una domanda, perché secondo lei c'è questa, diciamo così, opinione da parte di molta gente che ha chiamato? Effettivamente ha ragione, la pensa pro Putin, ma come mai?
È lo stesso tipo di meccanismo che succedeva durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si dava ragione a Adolf Hitler, la ragione al prepotente, perché si ha paura che il prepotente arrivi qua, senza considerare che se noi dovessimo lasciar passare il prepotente, far quello che vuole in Ucraina, il prepotente ce lo troveremo davanti, perché non è che si fermerebbe lì. Si può dire qualunque cosa, cioè si può credere qualunque cosa, ma Putin non si fermerebbe lì, perché è ovvio, se vince una guerra ha in mano un'arma per dire io ho già battuto l'Ucraina, adesso il primo che alza la cresta. E come si fa poi a non alzare la cresta? Dov'è il punto limite? Cos'è che dobbiamo fare per non alzare la cresta? Cioè,
pazzesco.
Si dà la colpa agli americani.
Certo, certo, sta la colpa agli altri.
Ma la colpa di chi è? Cioè la colpa è di chi ha invaso. Quindi cioè, io sono sconcertato, cioè questa è gente di cui io non mi fiderei neanche a fare il militare assieme, perché mi sparano le spalle pur di darsi a Putin. Cioè è una cosa veramente assurda. Cioè, io sono sconvolto. Stamattina mi ha toccato tantissimo, anche perché io sono stato là. Io ho visto.
È il paese, caro Davide, è il paese, c'è chi la pensa così, ma effettivamente è abbastanza preoccupante, sì. questo va detto, anche perché pensiamo a tutti i bambini rapiti, pensiamo a tutto quello che è successo, i dissidenti russi, a tutto quello che abbiamo letto, abbiamo sentito, abbiamo visto. Beh, si rimane effettivamente un po' basiti. Però, ripeto anch'io, si lascia aperta la possibilità di esprimere le opinioni a chiunque, quindi le opinioni sono arrivate. Perlomeno
ha cominciato così, ha invaso la Polonia e poi ha fatto tutto il resto, con lo stesso tipo di discorso.
Grazie Davide, sentiamo ancora Paola, buona giornata Davide. Paola, buongiorno.
Buongiorno.
Dica velocemente.
Buongiorno. Niente, praticamente io parlo dalla Svizzera tedesca, Canton Solothurn, sono italiana, va bene, io sono dalla parte di Putin, mi dispiace dirlo, ma bambini rapiti non esiste al mondo. Noi abbiamo parlato con tanti ucraini.
No, esistono i bambini rapiti. Paola, grazie, buona giornata, andiamo avanti. Augusto, buongiorno.
Buongiorno, senta, io volevo solo aggiungere, questa crisi mi ricorda molto la crisi del 62, la crisi dei missili a Cuba. Allora ci furono due presidenti con molto tatto e molto senno, però l'America si sentiva minacciata dai missili che potrebbero essere stati installati a Cuba. Adesso è la stessa cosa, perché Putin, la Russia, si sentirebbe o si sente accerchiata dai paesi NATO, quindi trovo, anche se sono contrario a quello che ha combinato Putin, trovo che sia un po' logico che lui abbia paura di essere accerchiato da tutte le parti.
Grazie Augusto, buona giornata. Allora ci avviciniamo alla chiusura di Controcorrenti, vi siete espressi, ognuno ha detto la sua opinione, ognuno si è fatto sicuramente anche l'idea di ciò che pensa, non la maggior parte del paese, ma una parte del paese. Ma Controcorrente comunque ha dimostrato di essere davvero aperta a tutte le opinioni. Buona giornata, a domani.